Buonasera a tutti, benvenuti a questo incontro. Vogliamo iniziare con una preghiera? Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Avete ricevuto già uno schema, un foglio che può agevolare l'ascolto. L'incontro che stiamo per iniziare sarà il primo di una serie di incontri mensili che avranno come sfondo, come filo conduttore, educare oggi nell'incertezza. Questo è il tema di fondo che verrà sviluppato e verrà approfondito in una serie appunto di incontri mensili. Io terrò il primo di questi incontri, altri ne terranno gli ulteriori. Veramente neanch'io avrei dovuto tenere questo incontro. Avevamo invitato Monsignor Domenico Sigalini, che è l'assistente generale dell'Azione Cattolica Italiana, il quale con molta disponibilità aveva detto sì al nostro invito. Purtroppo poi è stato vittima di un incidente molto serio, è stato anche in coma. Ora, grazie a Dio, ha superato questa fase, però è in riabilitazione, quindi non poteva certamente essere qui. Allora, come dico, in queste situazioni dove non ci sono i cavalli a trottare, trottano gli asini, e quindi ho fatto io il sostituto di Monsignor Domenico Sigalini. Gli altri incontri vedremo man mano, perché siamo in una fase un po' così di assestamento per questi incontri. Vedete, c'è scritto incontri di fortiter et suaviter. Cosa significa? Già è il terzo anno. Gli altri precedenti incontri, gli altri anni precedenti, sono stati tenuti alla Casa dei Giovani. E si tenevano anche con una modalità diversa. Da qualche mese la Casa dei Giovani ospita i rifugiati politici, e quindi quel luogo che avevamo scelto come sede di incontri adesso non è più disponibile, perché c'ha anche una finalità più alta, che è quella dell'accoglienza. Ecco perché gli incontri li teniamo qui in Chiesa Madre. Fortiter et suaviter è una espressione latina, significa letteralmente con fortezza e con dolcezza. Vuole essere un po' una chiave interpretativa delle cose che vogliamo riflettere. Negli anni scorsi abbiamo riflettuto attorno al rapporto tra Eros e Agape. Eros e Agape sono le due forme dell'amore, l'amore di desiderio, Eros, l'amore che si dona, l'Agape. L'anno scorso invece abbiamo compiuto un cammino attorno al tema della sessualità umana. Quest'anno appunto il tema dell'educare. Ed entro subito adesso in argomento col primo punto. Cosa vuol dire educare oggi nell'incertezza. Cosa significa educare? Certamente questa è una domanda molto antica, già gli antichi filosofi greci se la ponevano, in paese anche questa domanda se la sono posta, tant'è vero che 200 anni fa qui è stato fondato un collegio che aveva proprio come scopo quello della educazione, soprattutto della gioventù femminile, e grazie anche a questo anniversario che abbiamo deciso di trattare quest'anno in una maniera così specifica e approfondita il tema dell'educare. Cosa significa educare? Il cuore dell'educare sta nella relazione. La relazione che si stabilisce tra chi educa e chi viene educato, ma anche la relazione cui viene aperta la vita dei ragazzi e dei giovani che sono chiamati a misurarsi con la verità, con il senso delle cose, con la realtà della loro stessa esistenza. E quella educativa è una relazione precisa. Non è cioè basata sulla spontaneità. L'educazione non è un fatto che è spontaneo, sulla spontaneità dei sentimenti, sulla naturalezza di emozioni che possono attrarre verso l'altro. Quella è la relazione di amicizia. La relazione educativa è una relazione intenzionale, guidata cioè da una intenzione, da un orientamento, da un obiettivo. Quindi chi educa lo fa perché ha un'intenzione, un obiettivo, un orientamento da raggiungere. E si tratta di una relazione finalizzata alla capacità di entrare in relazione. Sembra un gioco di parole, ma non lo è. Entrare in relazione, una relazione finalizzata ad entrare in relazione. Il problema chiave sembra essere proprio questo: come entrare in relazione per instaurare la relazione educativa. Questo tema, giovani e famiglia, qui in parrocchia lo abbiamo proposto ai gruppi giovanili e lo abbiamo proposto anche al gruppo famiglie. Ho detto soltanto: dialogate e ragionate su questa parola, giovani e famiglia. Ebbene, ho ricevuto diverse domande, soprattutto da parte dei giovani, e almeno da parte dei giovani almeno una trentina di domande, immaginate. Ve ne leggo soltanto qualcuna e devo dire, mentre le riflessioni dei genitori, delle famiglie, sono molto diverse rispetto a quello dei ragazzi. Già questo un po' mi fa pensare su questa difficoltà di entrare in relazione. Ad esempio, alcune domande che mi sono giunte: perché i nostri genitori si fidano così poco di noi? Spesso ci dicono: in realtà non è di te che non mi fido, ma degli altri. Ma come possiamo crescere bene se non facciamo le nostre esperienze? Se ci fanno come vivere in una campana di vetro? Perché i nostri genitori non si ricordano mai il tempo in cui anche loro sono stati adolescenti? Perché i genitori, anche quando si rendono conto di non avere ragione, non riescono ad ammetterlo? Perché in casa sono sempre così nervosi e in ansia? Capita spesso di tornare a casa tutta contenta e poi ti passa tutto perché in casa c'è un clima brutto. Questi sono soltanto alcuni esempi, non le leggo tutte, però in quello che vi dico ho cercato proprio di tenere conto di queste attese, di queste esigenze. Quindi man mano che io discorrerò probabilmente risponderò a qualcuna di queste domande, ma ho tenuto conto anche delle riflessioni che hanno fatto i genitori. Quindi non risponderò puntualmente, ma quello che dico risente molto di quello che è stato discusso e che è stato per prima elaborato. Educare perciò nell'incertezza. Non diciamo soltanto educare oggi, ma educare nell'incertezza, dove incertezza non è un'eccezione, ma oggi è una regola. L'incertezza è divenuta la cifra di una grande ansia individuale e collettiva. Un'ansia che genera paure ed egoismi. Un'ansia che può addirittura provocare anche violenza, come abbiamo visto l'altro giorno accadere a Roma. L'incertezza del futuro. Questa generazione è la prima generazione che non ha più un futuro certo. Finora le generazioni sapevano che potevano far meglio dei loro genitori. Oggi questa certezza non esiste più. O se c'è una certezza, è quella che andrà peggio rispetto a prima. Allora l'incertezza, potremmo dire, è il paradigma dell'oggi, il segno distintivo dell'era che stiamo vivendo, caratterizzata dalla precarietà, una precarietà che diventa permanente. Allora, se è vero che questa è la realtà, le risposte educative devono tenerne conto, devono misurarsi con questa realtà in modo di confrontarsi con le giovani generazioni. Allora, i nostri incontri mensili vogliono essere questo tentativo, quest'umile tentativo di rispondere in modo creativo, trasformando l'incertezza in opportunità, considerandola occasione per scoprire o per riscoprire i propri sogni e i propri talenti, una possibilità per progettare e progettarsi nuove relazioni di solidarietà. E siamo al secondo punto. Emergenza o sfida educativa? Oggi si parla di educazione associando soprattutto il termine alla parola emergenza. Emergenza educativa. Chiaramente questo termine evoca uno scenario negativo. Si registrano, si osservano i giovani e si finisce col selezionare solo quelli che manifestano disagio, immaturità, il bullismo, lo sballo, la violenza di taluni comportamenti, il crescente uso di alcol, le droghe, la superficialità, e si finisce per concludere che questi comportamenti sono l'emergenza educativa, come se tutti i giovani fossero così, dimenticando che invece le nuove generazioni sono lo specchio della società, perché non è che i giovani nascono così come i funghi, sono anche il risultato di una società. Allora personalmente non amo questo termine emergenza educativa, perché mi pare sia troppo pessimista, e se uno vuole fare l'educatore non può essere pessimista. Allora sarebbe meglio parlare di crisi dei processi educativi tradizionali. Il termine crisi significa passaggio. Stiamo vivendo una crisi, stiamo vivendo cioè un passaggio verso nuove forme e nuovi modelli di educazione. Allora, per questo, più che emergenza, dovremmo dire c'è una sfida all'interno di questa crisi di passaggio. C'è una crisi che riguarda il senso dell'educare. Una volta l'educazione si iscriveva in un quadro sociale piuttosto omogeneo, valori condivisi, elementi di certezza, valori condivisi e certi per tutti. Quindi tutti avevano in mente quel valore. Si parlava di matrimonio, il matrimonio era un valore per tutti, a prescindere dall'appartenenza religiosa. Il matrimonio era un valore condiviso da tutti. Oggi non è più così, non è più così, perché non esiste più un modello di famiglia. Quando parliamo di famiglia, ma dobbiamo parlare di famiglie, perché i modelli ormai sono molteplici, sono tanti. Oggi si parla di una società complessa, dove complessa significa proprio diversi punti di vista, diversi punti di riferimento, che non sempre collimano, che non sempre sono condivisi. Appunto, c'è un'incertezza. L'incertezza provoca uno spaesamento educativo. E quando uno è spaesato, ha lo sguardo miope. Sapete cos'è lo sguardo miope? Chi è miope come me lo sa. Ecco, io guardo soltanto da vicino, da lontano vi vedo già tutti sfocati. Quindi lo sguardo miope è di chi non riesce più a guardare lontano e quindi non ha più progettualità. Lo sguardo miope significa uno sguardo frammentario, uno sguardo che si limita a ciò che è quotidiano. Quindi non c'è più il futuro, c'è solo il presente, c'è solo quello che io riesco a vedere col mio sguardo, che è uno sguardo miope. Allora c'è solo quello che io riesco a vedere, non a prevedere. E quindi questo porta a una situazione che non è per nulla stabile, è una situazione appunto frammentata, dove si va avanti per esperimenti. Arriviamo così al terzo punto: affinare e purificare lo sguardo sui giovani. Ecco, dopo aver detto che cosa intendiamo per educazione e come l'educazione oggi viene percepita, viene vissuta, chiediamoci: ma chi sono i giovani? Bisogna anzitutto rivedere certi pregiudizi. Io qui sto parlando da adulto, ovviamente. Certi pregiudizi che impediscono di lasciarci sorprendere dalla nuova età dei nostri figli. Tendiamo a pensare che i giovani siano privi di ideali, legati ai soli beni materiali, scarsamente riconoscenti della eredità ricevuta. Vedete, la relazione giovani-adulti è difficile, e l'ho visto proprio anche da queste risposte che ho potuto vedere. È difficile perché parte da un atteggiamento di base che non è corretto. L'atteggiamento di base è: il giovane deve imparare dall'adulto e condividere i valori dell'adulto. Questo è l'atteggiamento di base. C'è un grande uomo, si chiama Arturo Paoli, che io stimo molto, è un vecchiaccio perché ha 99 anni, ha vissuto una vita da missionario in giro per il mondo, ed è proprio lì, in Brasile, dove anche la nostra parrocchia è legata, che lui è stato per tanti anni, ora si è ormai ritirato in Italia. E fratello Arturo Paoli ripete spesso che i nostri valori di adulti sono come fiori recisi tanti anni fa e appassiti nelle nostre mani. Quindi fiori recisi tanti anni fa e appassiti nelle nostre mani. Pretendiamo che i giovani li apprezzino, li condividano e li amino. Ma se sono ormai dei fiori appassiti, come fa un giovane ad apprezzare quel fiore appassito? I giovani stanno su un'altra lunghezza d'onda. Noi siamo preoccupati di accaparrare, custodire, conservare, difendere ciò che consideriamo la nostra proprietà, sia riguardo alle cose materiali, sia a quelle del pensiero. Il giovane è a contatto con la forza prorompente della vita ed esprime in forme variopinte e mutevoli il desiderio profondo che cerca di farsi strada. E noi adulti spesso nei loro confronti abbiamo l'atteggiamento di chi sa tutto e vogliamo che i giovani si conformino ai modelli che portiamo dentro. Quale genitore sa annullare le sue attese, le sue pretese e mettersi a servizio di quello che il giovane è, nella sua unicità più profonda, nella sua ricchezza interiore? I giovani spesso mancano di capacità elaborativa. I giovani vivono su un processo primario, quello di soddisfare un bisogno. Dentro di loro c'è come un torrente lavico e ogni momento viene fuori dal loro mondo interiore. E allora i giovani non hanno cosa farsene di genitori giovanilisti che che li rincorrono, li scimmiottano nel vestire e nelle abitudini, non hanno cosa farsene. Vogliono al contrario punti di riferimento sicuri, in cui la coerenza tra il pensiero e l'azione sia chiaramente espressa e realizzata. Si creano due mondi che vivono accanto ma non dialogano. Non dialogano. Una domanda dice: sarebbe bello avere un buon dialogo con i genitori, ma perché quello che racconto non va mai bene? Un altro: io ho un buon dialogo con mia mamma e le dico tutto, ma è giusto dirle proprio tutto? O ancora: io non ho nessun dialogo con i miei genitori. La mattina a scuola, il pomeriggio tra compiti e amici, la sera davanti alla TV o Facebook. Quindi due mondi che vivono accanto ma non si incontrano, non dialogano. Certo che questo individualismo del giovane nasce già in famiglia. Se la famiglia non è scuola di dialogo, prima di tutto spesso i figli sono soli e magari neppure desiderati. È diventato quasi impossibile ritrovarsi insieme a pranzo o a cena, dialogare attorno al tavolo e non esaurire la conversazione in monosillabi stanchi e ripetitivi. Difficilmente un ragazzo ha la possibilità di svolgere la propria psiche, la propria intelligenza e le proprie facoltà interiori, perché il tempo in cui vive è pieno di oggetti che non gli consentono di far crescere la sua originalità. È venuta meno, dice sempre Arturo Paoli, è venuta meno quella calma meditativa che permette al giovane di sviluppare le sue migliori qualità. Non c'è più questa calma meditativa, cioè la possibilità di riflettere, di comprendere le cose, di riflettere prima di prendere una decisione. Comunemente lo spazio della gioventù è definito il più felice, ma se lo pensiamo nella sua realtà soggettiva, non si arriva facilmente a questa conclusione. Gli studi letterari ci fanno ritornare ai versi del Magnifico di Lorenzo de' Medici: quanta è bella giovinezza che ci fugge tuttavia, chi vuole essere lieto sia, del domani non c'è certezza. Io davanti un'altra domanda di un giovane: davvero lo spazio, il tempo della gioventù è il più bello? E siamo al quarto punto. Ci siete? Siete svegli? Pippo, posso continuare? Grazie Pippo. Pippo, non ridere perché poi ce n'è per te alla fine, eh? Stai attento. Stai attento. Quarto punto: il dono di una generazione all'altra. Papi, è così che oggi gli adolescenti chiamano il proprio genitore, il proprio padre, con un nomignolo che suona come un sinonimo dello svuotamento di autorità della figura paterna. la figura del padre ridotta a papi, che poi anche viene utilizzata, questo nome viene utilizzato anche in altri contesti, ma qui non entro adesso nella discussione. Papi riflette la tendenza di fondo della famiglia ipermoderna. Entrambi i genitori sono più preoccupati di farsi amare dai loro figli che di educarli, più ansiosi di proteggerli dai fallimenti che di sopportarne il conflitto, e dunque meno capaci di rappresentare ancora la differenza generazionale. C'è una differenza tra adulti e giovani. Allora non dobbiamo abbattere questa differenza, perché vedete, l'educazione sta nell'entrare in relazione, non nel farsi come loro o nel pretendere che i figli siano come me, diventa come me. E no. Allora credo che siano almeno due le grandi nuove angosce dei genitori di oggi che i genitori di ieri non avevano. La prima, l'ho già accennata, l'esigenza di sentirsi amati dai loro figli. Questa esigenza è inedita, e ribalta i termini, perché prima erano i figli che avevano l'esigenza di sentirsi amati dai genitori. Ora invece sono i genitori che hanno bisogno di sentirsi amati. Non sono più i figli che domandano di essere riconosciuti dai loro genitori, ma sono i genitori che domandano di essere riconosciuti dai loro figli. Allora comprendete, se c'è questo bisogno, allora il genitore deve cercare di essere amabile, e per essere amabile deve dire sempre sì. Deve dire sempre sì. Deve eliminare il disagio del conflitto, delegare le proprie responsabilità educative. Allora, in questo modo, capite, da una parte ci sono i genitori che dicono sempre sì, dall'altra c'è la società che dice: perché no? Perché non puoi farla quella cosa? Ma chi te lo impedisce? Ma chi te lo vieta? Perché no? Quindi sì, puoi farlo, perché no? È il problema della trasmissione. Una generazione deve donare all'altra, insieme al senso del limite, la possibilità dell'avvenire. Allora oggi sta capitando questo. Sta capitando che non si trasmette più la possibilità dell'avvenire e non si trasmette più il senso del limite, che è fondamentale per la crescita. Se io non ho più nessun senso del limite, perché a casa mi dicono sempre sì, fuori mi dicono perché no, puoi farlo, La seconda grande angoscia dei genitori di oggi è quella legata al principio di prestazione. Principio di prestazione, adesso spero che venga chiarito cosa intendo. Lo scacco, l'insuccesso, il fallimento dei propri figli sono sempre meno tollerati. Di fronte all'ostacolo, la famiglia di oggi si mobilita più o meno compattamente per rimuoverlo, senza dare il giusto tempo al figlio di farne esperienza. Quindi davanti al problema si cerca in tutti i modi di evitare il problema. Quindi quanti genitori magari nelle settimane scorse sono andati a fare la fila agli sportelli universitari per iscrivere il proprio figlio o la propria figlia, anziché mandarlo a fare l'esperienza. Allora, davanti al problema, per paura che il proprio figlio, che la propria figlia non riesca a superare il problema, allora il problema se lo assumono i genitori, evitando che quel problema possa causare sofferenza, possa causare uno scacco, un fallimento. Capite? Queste sono le attese dei genitori. Le attese dei genitori che rifiutano di misurarsi con questo limite, attribuendo ai figli progetti di realizzazione obbligatoria. Allora, il sogno qual è? Il sogno è quello di avere un figlio senza difetti, capace di prestazione, capace di superare tutti i problemi. I genitori di oggi sono terrorizzati dalla possibilità della imperfezione. Il figlio è il figlio ideale. Il figlio è ideale. Quindi facciamo dei monumenti ai nostri figli. Se sanno strimpellare un po' di pianoforte, abbiamo Beethoven. Se sanno cantare un pochettino, allora abbiamo non so chi. Li portiamo a fare i concorsi di bellezza, i concorsi di qua, i concorsi di là, perché i nostri figli sono perfetti, non hanno difetti. Qual è la conseguenza? La conseguenza è che i nostri giovani non sopportano più lo scacco, perché a non sopportarlo sono innanzitutto i loro genitori. Quindi c'è un'affermazione dell'io ipertrofico. Ma siamo sicuri che davvero il successo dell'io sia lo scopo della vita? È proprio questo quello che vogliamo trasmettere ai nostri giovani? Siamo sicuri che sia questa la soddisfazione, la felicità? La giovinezza, invece, è il tempo del fallimento, o meglio, è il tempo dove il fallimento dovrebbe essere consentito. È il tempo dove ci sta l'errore, la sconfitta, il ripensamento, il dubbio, le indecisioni. È il tempo degli entusiasmi che si dissolvono o che si convertono in delusioni. È il tempo dell'innamoramento, ma anche del tradimento. I giovani sono esposti al fallimento, perché è così che si cresce. Quando ero bambino mi ricordo una pubblicità di Carosello che diceva così: ma che cagnara, sbagliando si impara. Ve lo ricordate? C'era un fraticello, un monaco, che diceva così, che tutti lo rimproveravano al convento quando sbagliava, e lui diceva: ma che cagnara, sbagliando si impara. Allora dobbiamo dare anche questa possibilità. È questa. Vedete, nel cammino di una vita c'è sempre una caduta da cavallo. Se San Paolo non fosse caduto da cavallo, non sarebbe San Paolo. Allora deve esserci un incontro con la terra, un faccia a faccia con lo spigolo duro del reale. Chi non si è mai perduto non sa cosa sia ritrovarsi. E i giovani sanno perdersi come nessun altro. Sanno perdersi e ritrovarsi. Però è fondamentale la presenza degli adulti perché questo avvenga. Sono necessari una casa, un legame, un'appartenenza, perché anche lo sbaglio possa dare i suoi frutti. E allora è necessario che i giovani possano sbagliare, ma non per la voglia di sbagliare, ma perché può far parte anche quell'errore, anche quello sbaglio, di un processo di crescita. E per vivere questo processo educativo i genitori devono poter mettersi anche in rapporto, in relazione con gli altri educatori, con gli insegnanti, con i professori, sempre attenti a quella presunzione di sapere tutto. Io lo conosco bene mio figlio. Ma chi te l'ha detto? Forse tu conoscevi bene quel figlio quando era bambino. Ma sei proprio sicuro di conoscerlo ancora così bene? Dovresti metterti in rapporto e dialogare con gli altri che sono accanto a tuo figlio per vedere se quel bambino sta davvero crescendo, sta cambiando testa. Allora è necessario portare i pesi gli uni degli altri, è necessario fare comunità. Siamo arrivati al quinto punto. Un quinto punto che io pensavo di sviluppare, ma che nasce da delle domande che i giovani mi hanno posto. Mi chiedevano: che tipo di rapporto ha avuto Gesù adolescente con la sua famiglia? Oppure ancora, dal brano del Vangelo di Luca, capitolo 2, è messo chiaramente in evidenza il clima di fiducia che si respirava nella famiglia di Nazareth. Perché i nostri genitori fanno così fatica a creare questo clima di fiducia? Cioè, significa che fare? E allora il quinto punto è appunto un invito a metterci alla scuola di Gesù. Come ha fatto Gesù? Gesù è vissuto per oltre 30 anni nella famiglia a Nazareth. Innanzitutto Maria e Giuseppe, come genitori, hanno accolto il figlio con amore, con pronta disponibilità. Maria e Giuseppe hanno vissuto il ritmo pasquale dell'esistenza di ogni persona e di ogni famiglia, gioia e sofferenza, successo e problemi, morte è vita. Martedì scorso all'oratorio, ogni martedì stiamo vedendo un film, martedì scorso abbiamo visto un bel film, si chiama Io sono con te. Era la narrazione della vita di Maria di Nazaret, la mamma che tutti avremmo voluto avere. Questa mamma ragazzina ma talmente forte, ecco fortiter et suaviter, ma talmente forte da saper educare suo figlio al di là delle tradizioni, al di là dei preconcetti, dei pregiudizi di quella società. Un bel film che proprio faceva vedere l'educazione del bambino Gesù. Un figlio educato anche al lavoro. Lo chiamano il figlio del carpentiere Gesù. Educato, capace di leggere le scritture, capace di pregare, capace di pellegrinare. Esprime amore rispettoso e grato ai genitori e cresce in età, sapienza e grazia. La vita di Nazaret, che rappresenta tutta l'età evolutiva di Gesù, vissuta in un quotidiano umile e bello, attesta un cammino educativo illuminato, assiduo, fedele, coraggioso. E il Gesù adulto è quel Gesù bambino, quel Gesù adolescente, perché le scelte che Gesù farà nella sua vita adulta sono proprio la conseguenza di quella educazione ricevuta. Gesù è capace di guardare ai bisogni della gente, di stare accanto a chi è malato e a chi muore. È capace di risanare il cuore umano col perdono e con la novità di vita. Lo vediamo in mezzo ai conflitti, ai guai. È capace anche di sostenere il conflitto, perché bisogna sapere educare non a scansare i problemi, ma a saperli affrontare. E Gesù sa affrontare i problemi. È l'effetto di una crescita umana avvenuta e in atto. È frutto di un'educazione all'amore. Se noi riandiamo alle pagine dei Vangeli per cogliere come Gesù si avvicina, parla, ascolta, opera rispetto alle persone con cui condivide le giornate e a quelle che si incontrano o si avvicinano a Lui, notiamo che Lui si pone sempre da un punto di vista. Qual è il suo punto di vista? È quello dell'amore, della benevolenza, che non solo è sempre in grado di capire, ma anche di aiutare efficacemente. Credo però di poter dire che Gesù abbia riassunto tutta la sua saggezza pedagogica nella cosiddetta parabola del figlio il prodigo, ribattezzata del padre buono. Padre buono perché ha la grande virtù di non giudicare, di non sbarrare la porta, ma di saper aspettare e accogliere a braccia aperte, senza un filo di condanna. Ma chi? Il giovane in difficoltà con la vita, che non era riuscito ad entrare in relazione col padre. Ma Gesù rappresenta anche l'altra categoria dei giovani, nel figlio che rimane a casa, nel figlio maggiore, che infelicemente non ha capito niente dello stile del padre, ma si è semplicemente uniformato ai suoi valori, anche quel giovane, pur rimanendo a casa, non era entrato in relazione col padre. E siamo arrivati così alla conclusione. Tre piccole mete educative e i fratelli Karamazov. La crisi della educazione va affrontata con fiducia nel futuro. Mi pare che sia questo l'unico atteggiamento che potrà sortire qualche risultato positivo. Gli atteggiamenti catastrofisti non portano da nessuna parte e fanno sentire sulle spalle degli adulti il peso di un compito che oggi si è fatto molto gravoso. Io lo raccomando sempre ai catechisti, quando incontrano i genitori, di non aumentare il senso di ansia, il senso di colpa, il senso di inadeguatezza, perché già ne hanno tante di problemi per i fatti loro. Se poi ci mettiamo anche noi a caricare ancora di più, non se ne esce più. Quindi oggi io credo che ci sono delle ragioni per sperare. Nel 1963 Papa Giovanni XXIII scrisse una delle più belle encicliche della Chiesa. Si chiama Pacem in Terris, pace in terra. Era un periodo molto difficile, eravamo in piena guerra fredda, c'era stata la crisi di Cuba, cioè i sovietici avevano piazzato dei missili a Cuba diretti contro gli Stati Uniti, e gli Stati Uniti, il presidente Kennedy, aveva subito ordinato per ritorsione un attacco missilistico verso l'Unione Sovietica. E il Papa, in quella situazione di ormai imminente catastrofe, lo scoppio della Terza Guerra Mondiale, stavolta una guerra nucleare, dove non ci sarebbero stati né vincitori né vinti, dove l'umanità sarebbe stata sconfitta, il Papa Giovanni XXIII scrisse questa enciclica e parlava, tra le tante cose, della emancipazione della donna come di uno dei segni dei tempi. Nel 63 ancora il cammino di emancipazione era appena iniziato, più di quasi 50 anni fa, 48 anni fa, ma lui già lo vedeva come un segno, benché la strada da percorrere fosse ancora molto lunga. Allora io credo che analogamente possiamo sperare che l'educazione possa essere riconosciuta come uno dei segni di questo nostro tempo, che questo nostro tempo, con tutte le sue crisi, con tutte le sue emergenze, generi un'attenzione nuova e qualificata alla persona e alla cura per la sua crescita in umanità. Ma siccome credo che sia giusto anche lasciarci con qualche cosina di concreto, allora io indico qui tre piccole mete educative, non tre grandi mete educative, ma tre piccole mete. Prima meta educativa, la preghiera appena svegli. Innanzitutto raccomando caldamente, appena si è svegli, ogni mattina la preghiera. E la preghiera per eccellenza è quella insegnataci da Gesù, cioè il Padre nostro. Iniziare ogni mattina ricordandoci che siamo figli, perché tutti siamo figli. Padre nostro. Ottimo sarebbe anche ridire il Padre nostro quando siamo a tavola, per il pasto consumato tutti insieme, laddove si consuma tutti insieme il pasto. Però prima cosa, prima piccola meta educativa è questa. Seconda, reimparare l'amore di rispetto. Aiutiamo i nostri ragazzi e i giovani a sperimentare e a crescere nell'amore di rispetto e di stima degli anziani, degli educatori di ogni tipo, degli insegnanti, ma soprattutto dei genitori stessi. Il rispetto implica il guardarsi attorno e far spazio agli altri, non pensare sempre solo per noi stessi. Il salutare sempre per primi, educatamente, l'attendere in fila senza furberie cattive, il cedere il posto migliore in ogni ambiente, il non usare mai parole cattive o sconvenienti, il non fare gesti inopportuni o maleducati. Sto parlando di cose marziane. Basta che vi fermate un attimo in piazza ad osservare quello che accade in piazza. Essere disponibili per ogni forma d'aiuto possibile. Quindi reimparare l'amore di rispetto. E terza piccola meta, reimparare l'amore di rinuncia. Non ho detto reimparare la rinuncia, reimparare l'amore di rinuncia. Incoraggiamo i nostri ragazzi, i nostri giovani, a sperimentare con gioia la rinuncia a qualche cosa e a compiere dei sacrifici, cioè delle scelte che ci costano, che ci fanno forse un po' soffrire, che ci causano dei disagi, ma sono dono del nostro tempo, di spazio, di cose, di beni per gli altri. Gli altri sono i genitori, i fratelli, i familiari, i compagni, gli amici, le persone che hanno qualche particolare bisogno o esigenza alle quali possiamo davvero venire incontro. Se noi reimpariamo questo amore di rinuncia, aiutiamo a comprendere che non c'è amore più grande di chi dà la propria vita. E allora impariamo anche a comprendere che cosa significa amare, che cosa significa matrimonio. Ma se io non sono capace neanche di un piccolo gesto di rinuncia, ma come farò mai? Come farò mai a creare una famiglia? C'è un'altra domanda che dice: se io non sono un io, come faccio ad essere un noi? Perché a volte un genitore non si comporta da tale, anzi abbandona il proprio figlio? Perché i genitori proiettano sui figli le loro aspirazioni? I nostri ragazzi sono terribili, eh? Sono terribili perché poi ci mettono sotto, e però dobbiamo ascoltarli. Queste tre piccole mete, ma credo anche straordinarie mete, perché possono aprire grandi orizzonti danno alla vita familiare, soprattutto nei rapporti genitori e figli, un clima e una cultura di armonia e di gioia, frutto di una vera capacità d'amare. Si cresce in una libertà capace di donare, di condividere i cammini della vita, aperta anche all'esperienza cristiana della fede. E se in situazioni difficili sorgesse il dubbio se sia meglio usare la forza o l'amore, una pagina dei fratelli Karamazov di Dostoevskij ci toglie ogni esitazione. Un bellissimo romanzo, i fratelli Karamazov. Allora leggo per concludere una pagina di questo romanzo. Certe volte ti sentirai perplesso, specialmente vedendo i peccati degli uomini, e ti chiederai: devo ricorrere alla forza oppure all'umiltà e all'amore? È una domanda cruciale, no? Decidi sempre per l'umiltà e per l'amore. Se prenderai questa decisione una volta per sempre, potrai soggiogare anche tutto il mondo. L'umiltà e l'amore uniti insieme sono una forza formidabile, la più grande forza che ci sia. Non ce n'è un'altra uguale. Ogni giorno, ogni ora, ogni minuto, osserva te stesso, sorvegliati, bada che la tua figura sia bella. Ecco, sei passato accanto a un bambino ed eri irritato, pieno di collera. Hai detto una brutta parola. Tu magari non l'hai neanche notato, quel bambino. Ma lui ti ha visto bene. E forse la tua figura, brutta e cattiva, è rimasta impressa nel suo cuoricino indifeso. Non lo sai neppure, ma forse hai già gettato in lui un seme maligno che probabilmente germoglierà. E tutto perché non sei stato attento, perché non hai coltivato in te l'amore vigile, l'amore attivo. Fratelli, l'amore è un maestro, ma bisogna saperlo conquistare, perché lo si conquista difficilmente, lo si paga a caro prezzo, con un lavoro lungo e a lunga scadenza. Infatti, bisogna amare non per un attimo solo, casualmente, ma sempre, sino alla fine. Di amare casualmente sono capaci tutti, anche i malvagi. Grazie per la vostra attenzione. Adesso abbiamo qualche minuto, se vogliamo anche un dialogo immediato per una qualche anche sollecitazione ulteriore. Ricordo che questi incontri vogliono essere proprio, come dire, la possibilità di un dialogo, così come già è preventivamente avvenuto, però sono attivi sia la email della parrocchia, sia l'indirizzo Facebook per chi volesse ulteriormente poi intervenire con le proprie osservazioni, con le proprie esperienze, con i propri contributi. Adesso il valletto passerà. Un altro valletto ci vuole, un altro valletto. Pasqualino, un altro valletto ci vuole. Ah, vieni, vieni qua, oh, Pippo, Karamazov, uno dei fratelli Karamazov. uno dei fratelli Karamazov, noi ce l'abbiamo qui, fratelli Karamazov, quindi giusto, si è sentito interpellato.
La copia, la copia.
Inquadra. Prego.
Allora, abbiamo parlato di emergenza educativa. Questa emergenza educativa riguarda solo i giovani a questo punto o anche gli adulti, che vediamo spesso molto spenti e privi di passione sana?
Eh sì, da quello che ho detto mi sembra che proprio si comprenda bene, anzi io mi sono permesso di difendere i giovani, quindi il mio punto di vista è stato più di attenzione nei confronti dei giovani, ma di stare attenti noi adulti per prima, quindi chiaramente è un'emergenza, o direi una sfida che riguarda tutti, non solo i giovani.
Io volevo dire che mi ha colpito molto la figura che lei ha mostrato di Gesù, da bambino e da giovane e anche da uomo. È una bella figura, però io pensavo mentre lei parlava, ma come poteva essere non altrimenti essendo il figlio di Dio? E poi anche ho pensato come sarebbe bello avere i figli che assomigliassero almeno un pochino alla figura di Gesù. Ma a volte non lo è, ma è colpa dei genitori, è colpa della società, è colpa di tutto quello che ci circonda e che allontana i figli proprio a essere così, come dovrebbe essere. Cioè, proprio innamorati di Gesù, di avere Lui come ideale.
Allora, Gesù non è nato imparato, quindi non è che è sceso dalla nuvola già formato. Eccomi, sono qui. No, si è incarnato. Quindi Gesù ha avuto bisogno della famiglia. Quindi quello che Gesù umanamente è stato è il frutto dell'educazione ricevuta e poi delle sue libere scelte. E questo riguarda ciascuno di noi. Quindi, perché i figli sono così, perché i figli non sono così? Anzitutto eliminiamo la parola colpa. Non è il problema qui di affibbiare delle colpe o di emettere un verdetto. La società è questa. Allora è dentro questa società che noi dobbiamo far crescere questi figli, ma dobbiamo, come diceva Rosalia, dobbiamo crescere anche noi insieme con loro, perché non dobbiamo mai presumere di sapere tutto e dobbiamo scegliere la via dell'umiltà e dell'amore. Subito dopo, prima c'è la sua.
Intanto ti ringrazio della visione così positiva e distesa della società dei ragazzi. È difficile trovarla, no? Tante volte veramente, ecco, i giovani tutti come, ecco, visti senza valori, non è vero niente. Tu ci hai lasciato qualche minuto per il dialogo, ma forse dovremmo stare fino a domani mattina. Io ho scelto soltanto due cose che mi sono venute in testa per chiederti cosa pensi tu. E sono una figlia cresciuta grazie a un padre che è stato un padre del modello che hai dato tu, più ancora di mia madre, capace di atti di un coraggio che a oggi che sono adulta dico come ha fatto lasciarmi in un'altra nazione a 17 anni, occuparmi di 3 bambini, lasciarmi in giro per gli ostelli parigini a 19, come ha fatto. Il primo conto in banca gestito interamente da me a 16 anni, dove mettevo i soldi che io guadagnavo con le ripetizioni. E la persona che sono io oggi sicuramente deve tantissimo a quest'uomo così coraggioso, così fiducioso e libero. Però oggi a 48 anni, sentivo la ragazza parlava di genitori iperprotettivi che non riescono ad avere fiducia, io non so se avessi una figlia se avrei il coraggio che ha avuto mio papà. Perché allora riuscivo io a difendermi da quelli che si avvicinavano, erano magari non proprio ben intenzionati, ma oggi non lo so, perché effettivamente la struttura sociale è diversa, viene un po' più di paura. Quindi questa è una delle questioni, no? A volte non è che non si ha fiducia appunto nei figli, però il contesto sociale è effettivamente più violento. E due, genitori invece troppo permissivisti. Però mi è successo in questi anni, così seguo diverse famiglie e persone, di sentire figli che rispondono ai genitori: stai attento che ti finisce come Erika e Omar. Ti finisce come Erika e Omar. Cioè, a volte penso anche alla paura dei genitori davanti alla forza fuori controllo dei figli, che non sai dove va a parare. Ecco, volevo sapere cosa pensi tu.
No, va bene, è chiaro che bisogna trovare sempre, credo, una via di equilibrio, no? Dare fiducia non vuol dire fai quello che vuoi. Quello non significa dare fiducia, quello significa essere, come dire, totalmente fuori testa. La fiducia è dare la possibilità di sbagliare, però io ci sono sempre. Questo significa, è il padre della parabola che dà fiducia a suo figlio, però c'è sempre. Quindi bisogna stare attenti a non mollare il figlio, a dare quella pseudo libertà per cui ogni scelta va bene, basta che sia tu a farlo. No, io che scelta posso fare? Non è che io sono ancora maturo, quindi le mie scelte sono delle sempre scelte condizionate. Sono scelte, oggi sono innamoratissimo, oggi farei chissà che cosa, l'indomani incontro un'altra ragazza, sono innamoratissimo di quella ragazza. Allora è chiaro che non posso prenderti sul serio in ogni cosa che dico, ma non posso neppure lasciarti andare per quello che vuoi. Quindi bisogna sempre, quello che credo sia importante è ciò che dicevo all'inizio, entrare in relazione. È questo di cui c'è bisogno oggi, in questo clima di incertezza. Ciò che può salvare la famiglia è la relazione, dove relazione può significare anche conflitto, perché non è che io debbo dire sempre sì. Il ragazzo ha bisogno anche di sentirsi dire dei no. Leggevo l'altro giorno un'intervista a un tossicodipendente e il giornalista chiedeva: ma tu com'è che sei finito qui? In questo giro di droga, in questa situazione così, così squallida. E lui ha risposto: perché? Perché i miei non mi hanno mai saputo dire no. Non ho mai davvero avuto un no. Quindi se i genitori hanno paura di perdere l'affetto perché dicono no, allora concedono tutto. E questo non va. C'era la signora? Dili.
E io mi vorrei ricongiungere a quello che ha detto poc'anzi, l'intervento di poc'anzi. Io non sono un genitore, però sono una figlia. E se sono quella che sono adesso, con i miei principi, con i miei pregi e per difetti, è perché ho avuto dei genitori decisi, fermi. E io mi sono accorta di una cosa, guardando un po' attorno a me, la gioventù, come si dice. Innanzitutto c'è un correre, un andare sempre di fretta. Il genitore va di fretta, non hai il tempo. Cioè, vedo sti ragazzi, sti bambini, perché inizia dal bambino e poi diventi adolescente, sti bambini che vengono trasportati come pacchi. Lo prendo, lo porto all'asilo, lo prendo dall'asilo, lo porto al baby parking, eccetera, eccetera. E penso che sia proprio lì il momento in cui scatta qualcosa nel ragazzo. E il genitore, penso che, e non ne faccio una colpa neanche del genitore, non si accorga che questo correre, questo andare di fretta crei questi problemi. Quello che però mi chiedo è un genitore che si renda conto che in effetti l'impostazione è sbagliata, che voglia riprendere in mano la situazione, perché ci si accorge poi del disagio del proprio figlio, a meno che sia i prosciutti sugli occhi. Come fa a contrastare con la società che c'è attorno, è inutile che però c'è l'ideologia del branco, questi ragazzi sono in branco e vediamo i risultati di quello che è successo sabato scorso, questo è un indice di quello che succede attorno a noi. E questa è una domanda. E poi il disagio più grande oggi, ascoltando la televisione così sfaccendando a casa, è stato preso un ragazzino di 17 anni a Roma dicendo: non dite niente ai miei genitori. Penso che questo sia il punto preciso, questo correre e questo non riuscire dei genitori ad arginare quest'onda che è la società, perché noi diamo un'educazione, però al di là c'è un'altra realtà con cui i ragazzi, cioè, sono confusi. Mio padre dice che devo fare così, così, ma perché dall'altro lato non è questa la realtà? Ecco, questo un po', forse l'ho detto in modo disordinato, ma è quello.
Sì, ci vorrebbe un'altra relazione per rispondere a questa situazione, però così molto, molto velocemente. E questo è il frutto dello spaesamento di oggi. Cioè, dove non ci sono più questi valori condivisi, allora questo provoca l'incertezza, provocano le crisi, provocano i problemi. Una famiglia non può rimanere chiusa nel proprio guscio. Può essere anche la famiglia del Mulino Bianco, dove già la mattina fanno tutti colazione assieme, già tutti sorridono. No, la mattina al Mulino Bianco è così. Può essere anche allora quel tipo di famiglia, ma non esiste più la possibilità che una famiglia possa da solo, da sola, no. C'è bisogno di creare queste reti, c'è bisogno di creare dei legami che siano legami positivi, che siano delle relazioni di vita. Questo è il lavoro che è importante fare, dove appunto si reimpari ad amare nel rispetto, si rimpari anche all'amore di rinuncia, eccetera, eccetera. Questo io credo che sia la strada. Prego.
Questa relazione educativa sociale è vista nell'ottica dell'ottimismo o del pessimismo della vita? Cioè, noi come la dobbiamo essere, ottimisti o pessimisti?
Dopo quello che ho detto, tu come sei?
Sono ottimista.
Io spero di...
Ma prima ero pessimista.
Allora, se è servita a questo, questa serata già sono soddisfatto.
Questo non lo so.
Se è servito a fare questo piccolo passaggio, già io sono soddisfatto.
Devo provarlo, devo provare ovviamente.
Non si può essere pessimisti.
Perché?
No, perché se sei pessimista non puoi educare. Perché l'educazione ha a che fare col futuro. Ha a che fare col futuro. Certo, guarda il presente, quindi bisogna essere realisti. Cioè, io non posso dire che è bello, tutto va bene. No, no, non si può. Saremmo ingenui. No? Non possiamo essere ingenui. Ma per essere educatori bisogna guardare oltre, bisogna guardare avanti. Vi ho citato Papa Giovanni con la pace mentalis. No? Bisogna avere questo sguardo profetico, lo sguardo, che ne so, di San Giovanni Bosco, che dove gli altri vedevano soltanto dei ragazzini sbandati nella Torino della rivoluzione industriale, lui là invece vedeva un futuro diverso. Quindi, e da questo punto di vista, sapete, non è che ci siano state delle epoche d'oro. Ogni situazione, ogni tempo ha vissuto sempre le problematicità. Certo, oggi c'è questo clima di incertezza che non c'era, in epoche precedenti, quindi la novità è questa, quindi c'è la difficoltà della trasmissione del senso della vita. E questa è la novità, no? Che è un po' inquietante, ma che può diventare una sfida. Ecco, in questa situazione significa che bisogna cercare altri modelli educativi. Quelli tradizionali forse non sono più così rispondenti, allora bisogna cercare un altro modo. E vi ho detto, credo che il modo sia appunto quello della relazione.
Infatti a me è piaciuto molto, a proposito di questo ottimismo, no? Mi è piaciuto molto l'idea di trasformare l'incertezza in opportunità, no? Proprio questa sfida qui mi piace. Comunque volevo dire questo, che da quanto ho ascoltato, no, è emerso secondo me una cosa importantissima per una mamma, per un papà, per chi ha un ruolo educativo, cioè quello di essere sempre in contatto con le proprie fragilità e se stesso, quindi di non smettere mai di autoeducarsi, perché quello che tu dicevi a proposito del tipo sogno del figlio perfetto, del bisogno di sentirsi amati, tutta quella problematica lì, che è verissimo, dice proprio questo. È importantissimo che noi educatori conosciamo profondamente la nostra storia, perché siamo stati figli anche noi, quindi le difficoltà che noi abbiamo oggi come genitori, come educatori, hanno le radici nelle difficoltà che abbiamo a nostra volta vissuto come figli, no? Quindi è importantissimo non dare per scontato nulla e essere sempre in crescita anche noi. Questa mi sembra la cosa più importante che ho recepito per me in questa sera.
Padre Ivo, dici qualche cosa anche tu. Come vivete in Africa questo rapporto genitori-figli? Abbiamo un prete africano, quindi...
La mia è una testimonianza, appoggiando il nostro bravo relatore, che è stato mio collega alla facoltà di Catena, abbiamo studiato insieme, ancora all'università a Roma. Quindi mi è piaciuto molto soprattutto l'accettazione di quanto questo atteggiamento tradizionale dei genitori oggi si manifesta in Africa, perché in Africa quindi l'educazione è sempre, gli anziani sono più importanti, i genitori, allora i figli devono obbedire. Purtroppo oggi si è ribaltata la situazione, in quanto con l'apporto occidentale, soprattutto con lo sviluppo, si manifesta questa angoscia, anche una vergogna dei figli avere dei genitori poveri. Facilmente si scambia, si può scambiare suo padre con un padre benestante. E così i giovani oggi sognano un futuro illusorio, in quanto vogliono tutti venire in Europa e qui forse vogliono trovare altri genitori. Ecco, qui anche ho fatto l'esperienza lavorando nelle Filippine, ho lavorato 16 anni come missionario. E lì anche i seminaristi prendono come genitori quelle benestanti, anche negando i loro propri genitori. E anche una cosa che mi ha sempre proprio toccato era il giorno dell'ordinazione di mio confratello filippino. I suoi genitori erano vivi, perché all'ordinazione almeno i genitori avrebbero il piacere di vedere i loro figli o essere accanto. E quello ha scelto il genitore benestante per portare l'offerta, perché quelli erano ricchi, perché hanno sopportato gli studi, tutti. E invece i poveri genitori erano seduti in fondo. E questo volevo dire, oggi c'è questa vergogna. Quindi i processi educativi in Africa, va bene, c'è sempre quella tradizionale. Poi i giovani, con questo influsso del progresso, soprattutto oggi che c'è anche il flusso del telefono, del computer, del Facebook, si manifesta la stessa cosa come qui in Europa. I figli sono padroni dei loro genitori e poi decidono loro. Anche non è più come allora, il figlio e la figlia per uscire doveva chiedere il permesso, oggi no. Anche si manifesta anche peggio forse la liceità, di quando i genitori sono impotenti, incapaci di educare e di parlare. Grazie di questo incontro, mi ha proprio fatto rivelare quello che ho vissuto nelle Filippine e ancora in Africa. Grazie Padre Antonio.
Qualcun altro vuole intervenire? Allora, aspetto, arriva il microfono.
Salve a tutti. Io intanto sono arrivata in un secondo momento e sono per la prima volta con voi, quindi vi ringrazio dell'accoglienza. Volevo soltanto dire e portare la mia esperienza da figlia e da giovane, che, e ringraziando anche padre Vittorio Rocca che ci ha ricordato questo aspetto del fallimento e del fatto che la gioventù, il periodo di crescita, necessita i fallimenti, anzi proprio dai fallimenti si cresce, sbagliando proprio si impara. E purtroppo anche parlando con i miei coetanei sento quanto è forte il peso del fallimento, anche in relazione probabilmente alle aspettative che potevano avere i genitori sulla vita dei loro figli. Allora quindi invito a tutti, cioè a tutti coloro che si trovano dalla parte dei genitori, tante volte probabilmente un ragazzo non lo dice che sente forte qualche cosa è andata male, la scelta dell'università, la scuola, qualche incontro sbagliato, qualsiasi cosa. Però è bello che ho avuto modo proprio, vi porto un'esperienza da poco, di fare una bella discussione con un gruppo di ragazzi che non conoscevo neanche molto, che poi ce ne siamo andati dopo 3-4 ore, ognuno raccontando probabilmente la sua esperienza un po' negativa e uscendo con un po' di ottimismo in più, che già che si c'è riusciti, voglio dire, dopo una bella discussione a crederci è importante. Quindi ognuno può sbagliare, sicuramente una società che è anche paradossale, che non dà più certezze e probabilmente crea più fallimenti, poi però esige un conto più duro da pagare, cioè non accetta che qualche cosa non può andare. Allora se tu hai sbagliato una volta, hai sbagliato, punto, devi pagare, fai altro, no? E invece secondo me ricordiamoci un po' tutti che la buona volontà è la prima cosa, alzarsi col crederci, con tanta speranza, però accettare anche tutto il proprio limite, e nella fragilità sicuramente poi si ci ritrova. Grazie a tutti voi.
Sotto. No, arriva. No, va bene, non ti preoccupare adesso. No, perché col microfono ci sentono anche da casa, perché è in diretta radio e quindi possono anche sentirci da casa.
Io sono Stefano Anastasi, ho ascoltato con molta attenzione quello che si è detto un po' in generale, e la riflessione che facevo man mano che ascoltavo, la riflessione che mi veniva in mente era: intanto il discorso educativo in questo contesto è stato inquadrato semplicemente nel rapporto famiglia-figli, quindi rapporto padre-figlio, genitori-figli. Il fattore educativo è un aspetto secondo me molto più ampio. Purtroppo oggi noi genitori, per i fattori che avete indicato, quelli di tempo, di corsa, lasciamo che siano i media, quindi spessissimo TV, Facebook, internet o quello che vogliamo, che diano input educativi che non riusciamo più a controllare ai nostri figli. Questo per quanto riguarda i genitori. Io, per le attività che svolgo, mi ritrovo molte volte a fare anche l'educatore dei figli altrui e posso garantire che c'è una sostanziale differenza nel ritrovarsi a casa con i propri figli o nel trovarsi in ambiente esterno. Io mi ritrovo a constatare che i figli in realtà sono lo specchio della famiglia, cioè ogni qualvolta vedo un bambino, alla seconda, alla terza osservazione che faccio, terza volta che ho un rapporto, mi faccio un'idea su quello che può essere il contesto familiare. Non mi permetto giudizi, ma programmo i miei interventi, nel mio caso di attività motoria con scopo calcio, con scopo sportivo, li programmo anche in relazione a quello che io riesco a evincere, quello che si evince dal bambino che si confronta, appunto perché, come dicevi, l'educazione è relazione prima di ogni cosa. Poi un'altra cosa che volevo sottolineare, non so se è stato detto all'inizio perché sono arrivato con 10 minuti di ritardo, è che il termine educazione, se non vado errato, perché ho fatto il geometra quindi non vengo da studi classici, indica il tirare fuori, educere. Quindi il compito dell'educatore, del genitore o dell'educatore in genere, non è altro che quello di, se è possibile farlo, mettere fuori i talenti che ogni essere ha. Quindi, nel caso di un figlio, tirare fuori le potenzialità che questo figlio ha nella libertà e senza grandi giudizi, indirizzandolo, incanalandolo, cercando di fare in modo che la sua energia sia puntata verso delle direttive positive. Quindi in questo senso intendo io il termine educare, mentre invece ho visto che in molti casi forse era più appropriato utilizzare il termine istruire, cioè cercare di mettere dentro delle cose che a forza vanno messe dentro, e in quel caso credo che ci sia la ribellione. Poi io sostengo che i ragazzi siano uguali, sia quelli della mia generazione, io ho 46 anni, quindi sono del 65, io credo che a 14-15 anni, a 16-17 ero uguale ai ragazzi che ci sono oggi di 15-16 anni, 16-17. L'unica differenza è che loro oggi hanno una quantità di mezzi di informazione e la possibilità di comunicazione che sicuramente è diversa. Io, per comunicare, dovevo muovermi e andare o pigliare un telefono da un punto fisso con un gettone per fare una telefonata. Oggi la comunicazione nei telefonini avviene costantemente perché tutti i ragazzi hanno Facebook sul telefonino o hanno la possibilità di mandare un messaggio, anzi direi che in questo contesto la tecnologia è esasperata, quindi e c'è forse un'esasperazione della comunicazione. Una volta noi per incontrare qualcuno dovevamo fare sacrifici, muoverci, oggi non è più così complicato, oggi è tutto molto più semplice, ci si incontra con una videocamera e ci si confronta e si discute. E questo è il contesto nel quale io genitore mi trovo in difficoltà nel controllare, tra virgolette il termine controllare, voglio metterlo, perché non sono un carabiniere, sono uno che deve verificare in realtà l'andamento della vita del figlio, lo deve seguire, non altro. Quindi il mio controllo è il sapere a che punto sta la crescita e lo sviluppo di mio figlio negli anni. Quindi è difficoltoso. L'altra cosa che non ho sentito, ad esempio, è la mia forma di cercare di educare il mio figlio molte volte è rapidamente distrutta da una semplice pubblicità. Una semplice pubblicità in TV.
Ah, pubblicità.
Uno spot pubblicitario, e ne abbiamo visti di ogni genere, non parliamo di film o di altro o dei cartoni o di tutto quello che vogliamo. Il televisore può anche essere spento, voglio dire, questo si può anche fare, però è molto relativo. Pongo un esempio molto personale di una diatriba che tempo fa ebbi in famiglia discutendo della PlayStation. Faccio un esempio banalissimo. Io sono contro la PlayStation, non amo questo genere di giochi, li trovo sedentari, poco importanti, spesso violenti. Di contro devo dire che sono stato uno di quelli che, pur pensandolo in questo modo, ha comprato una PlayStation e l'ha portata a casa. Perché? Perché secondo me è altrettanto importante fare in modo che i propri figli non vadano fuori da quella che è la realtà. Quindi se una realtà sociale pone determinati parametri, io non posso andare fuori da questi parametri. Nello stesso tempo devo cercare di educarlo all'uso, quindi imporre un tempo, dare un limite, selezionare i giochi che va a fare, ma non essere, voglio dire, assolutamente chiusi a determinate cose. E insisto, la difficoltà di educare sta proprio nel ricercare questo equilibrio, che non esiste, non c'è, è impossibile da trovare, perché i termini di valore sono così tanto labili oggi, per cui le agenzie educative in genere, a partire dalla famiglia, arrivare alla scuola, ad andare al gruppo sportivo, purtroppo non hanno grande valenza. Quindi si può dire che forse fondamentalmente l'educazione ormai è una di quelle cose che sta rimanendo nelle mani ed autodidatta. Cioè ogni ragazzo si educa come vuole, non per una paura. Ad esempio, io non sono d'accordo, io non credo che i genitori abbiano questa voglia di essere accettati dai figli. Molte volte trovo l'indifferenza del genitore in alcuni casi. Cioè c'è un contesto diverso, il genitore pensa più a se stesso che al figlio, si cura di più, magari si va a fare una plastica o fa quello che vuoi tu e non si occupa del figlio. Sì, questo sì, ma non credo che abbia la necessità di essere apprezzato dal figlio. Ha una, in genere oggi l'essere umano ha una mancanza di rispetto nei suoi confronti, una mancanza di accettazione verso se stesso, che poi si riflette su tutto quello che fa. Quindi io forse mi sono allargato e ho esasperato un pochettino l'argomento, ma non credo che ci siano risposte immediate al problema educativo. Credo che il problema educativo sia un fattore ormai relativo sia alla persona, ma principalmente credo alla cultura che questo mondo ci sta dando, che ognuno di noi in realtà sta accettando nel bene e nel male. Quindi poi ovviamente io ho sentito il tuo punto di vista, è normale che sia inquadrato da un punto di vista prettamente cattolico e religioso. Io vorrei allargarlo un attimino, perché se soprattutto ci ascoltano, magari chi ci ascolta non tutti sono cattolici, quindi credo che l'educazione non sia un fattore prettamente cattolico, è un fattore che riguarda l'umano, il rispetto.
Ho detto questo?
No.
Però non mi sembra di aver detto questo.
Don Vittorio, è il tuo mestiere, perdonami.
No, dico, non mi sembra di aver detto questo. Io ho dedicato un punto alla scuola di Gesù, ma tutto il resto non l'ho detto.
Ascoltami, se c'è uno che è d'accordo con la scuola di Gesù, quello
no,
sono
no,
io.
Voglio dire, non
sono
è che ho fatto
d'accordo, però volevo anche
un discorso confessionale, cioè, no, non mi sembra.
Parlo apprezzare anche a chi non ha questo punto di vista, ecco,
sì, sì, ma
qua, non altro.
Difatti ho parlato di educazione in senso io.
Poi
assolutamente...
tu pensa Don Vittorio, io ti parlo di educazione.
Sì, sì, non vuol dire. Allora, innanzitutto mi è fatto piacere vederti. Quindi la prima cosa importante è questa. Mi ha fatto piacere vederti. E se poi vieni sabato 29 all'oratorio, c'è una sorpresa che ti riguarda. Sabato 29 all'oratorio c'è una serata musicale con le mie canzoni e c'è una sorpresa che ti riguarda. Aspetta, prima c'è un'altra persona. Volevo dire, tu hai sollevato tante questioni, no? Evidentemente io in tre quarti d'ora non potevo, e sarebbe stato anche così illusorio, affrontare tutte le questioni. Io ho preferito dare, come dire, degli orientamenti. Poi ho detto all'inizio che questo tema dell'educazione lo svolgeremo una volta al mese, quindi non è che oggi abbiamo concluso l'argomento. Ogni mese affronteremo questo tema affrontando, come dire, delle prospettive diverse. Abbiamo iniziato con questo tema, ma poi continueremo, quindi di educazione ne parleremo tutto l'anno. E voglio soltanto dirti una cosa a proposito della comunicazione. È vero oggi non che ci sia più comunicazione, che ci sono più mezzi di comunicazione, ma non è detto che ci sia autentica comunicazione, anche tra i ragazzi stessi. Quindi ci sono certamente più possibilità, più mezzi rispetto ai nostri tempi, ma non è detto che ci sia più comunicazione. Prego.
Don Vittorio, innanzitutto io volevo rispondere, no, non c'è bisogno, volevo rispondere al signore, parlo da giovane, non rientro più nella categoria degli adolescenti perché ormai ho 23 anni, però sono cresciuta e ho avuto due ottimi genitori che mi hanno dato tantissimi punti di riferimento, e non solo ho avuto come punti di riferimento, come educatori i miei genitori.
Chiara, scusami, voltati verso qui, altrimenti la telecamera non ti vede. Così. E se ti alzi è meglio perché...
Che simpatico.
Ecco, non è che sia cambiato molto, ma comunque già è un po' meglio. Un po' meglio. Vai.
Dicevo che oltre ai miei genitori ho avuto la fortuna, anche qui in parrocchia stesso, di avere degli educatori che mi hanno seguito e cresciuto. Detto ciò, sono cresciuta guardando determinati cartoni animati che avevano anche messaggi violenti, e non per questo ho avuto anch'io la PlayStation, non per questo sarei una di quelle persone che l'altro giorno a Roma sfondava vetrine e bruciava macchine per la polizia. Utilizzo Facebook, ho anche Facebook sul cellulare, e ringrazio di avere Facebook perché posso comunicare col mio ragazzo che lavora dall'altro lato del mondo e ci vediamo in videochiamata. Ringrazio il cellulare perché ho amici che vivono al nord Italia, e se non avessi il cellulare e li sentissi, non dico tutti i giorni ma quasi, sarebbe un pochettino difficile comunicare con loro. Non è che sono i mezzi che sono sbagliati, per quanto mi riguarda è l'uso che se ne fa. Esatto.
No, non parlate tra di voi però, perché altrimenti ci escludete tutti.
No, volevo sottolineare questa cosa perché io vivo in quest'era digitale e sono felice di viverci perché mi apre tante possibilità.
Bello, avete visto già... Come vedete i punti di vista già come sono molto diversi, no? Mi diceva la lunghezza d'onda, vedete come cambia. Noi che non siamo nati nell'era digitale abbiamo un utilizzo e una mens molto diversa rispetto ai mezzi. Loro che sono nati invece nell'era digitale hanno già un approccio che è completamente diverso al nostro.
E poi grazie. Volevo sottolineare altre due cose. Uno, io chiamo mio papà Papo, ma non lo faccio per svalorizzare il suo ruolo genitoriale, ma è solo un segno di affetto. E poi riguardo i diversi modelli della famiglia, i diversi punti di vista, forse non è sbagliato, perché io per esempio ho avuto un modello di riferimento che non è appunto la famiglia tradizionale della Mulino Bianco, ma vivo in una famiglia allargata e amo incondizionatamente mia sorella, anche se non abbiamo la stessa mamma ma abbiamo lo stesso papà.
Grazie. C'era il Karamazov con i baffi che voleva parlare.
Uno dei fratelli Karamazov.
Facciamo l'ultimo intervento e poi chiudiamo. Abbiamo poi da fare una consegna.
Io volevo dire questo. Sarebbe opportuno, in questo tema di frenesia, di attaccamento alla carriera, al lavoro ad ogni costo, parlo dei genitori naturalmente, garantire meno materialismo, meno preferire dire qualche volta un po' più di no, questo non è possibile, e garantire invece tempo a disposizione.
Sì.
Grazie.
Bene, grazie anche per il tuo contributo. Adesso pregherei il responsabile del gruppo famiglia di Aci San Filippo e quelli di qua, della parrocchia di qua, di avvicinarsi. Stefano e Angela, avvicinatevi. C'è da fare una consegna a suggello di questo nostro incontro. Adesso Orazio Aiola ci spiega di che cosa si tratta. Io vi ringrazio da parte mia per questa attenzione, per questa possibilità di incontro. Poi sarete avvisati, il prossimo mese faremo un secondo incontro. Sarete avvisati poi il giorno, probabilmente sarà sempre il 17, e il tema.